di Prima Timoteo e niente, voglio solo ricordare, riprendere da dove avevamo lasciato la settimana scorsa con il concetto con la quale siamo partiti lo studio di Timoteo, che Paolo sta investendo in questo suo discepolo Timoteo. Sta investendo in Timoteo affinché Timoteo possa svolgere questo suo ministero, ministero che include, come ci ha fatto vedere Paolo settimana scorsa, in modo particolare, ecco, far fronte a questi falsi maestri che si stanno infiltrando nella chiesa di Efeso. E in questi versetti che vedremo oggi, dal 2 al 14, il soggetto principale è di nuovo il ministero, se vogliamo dire in modo molto spiccato. Vediamo che Paolo sta equipaggiando Timoteo per il ministero. Se vogliamo vedere una frase ancora, è nel primo versetto che considereremo, versetto 12, dove Paolo dice queste parole: Io ringrazio Gesù per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Per riassumere, io ringrazio Gesù che ha posto al suo servizio me, quella parola servizio, ministero, è quello che diciamo, riassume il soggetto principale. E Timoteo ha bisogno di sentire le parole che Paolo dirà in questi versetti. Paolo sa che Timoteo avrà dei giorni difficili davanti a sé nel suo ministero e queste parole sono importanti. Per Timoteo. Timoteo ha delle esperienze particolari, difficili davanti a sé. Il ministero ha a che fare con le persone e servire nel ministero dove l'oggetto del nostro lavoro sono le persone è difficile. È difficile perché noi siamo dei peccatori e le persone che stiamo servendo, a cui stiamo servendo nel ministero sono peccatori e tutto questo si svolge in un contesto in cui siamo in una battaglia spirituale. Così Timoteo ha bisogno di sentire quello che Paolo gli dirà. E voglio tirar fuori da questi versetti tre insegnamenti di Paolo a Timoteo riguardo il ministero. E questo è applicabile a tutti noi. Tutti noi siamo coinvolti nel ministero. Possiamo avere ruoli diversi, possiamo avere compiti diversi, possiamo avere chiamate diverse, sfaccettature di chiamate diverse, ma tutti siamo chiamati al ministero che è alla fine servire altre persone. Sì, tre insegnamenti che vogliamo tirar fuori da questi versetti. Il primo è dobbiamo sempre ringraziare il Signore del poter far parte del ministero. Paolo ci dimostra questo. Io ringrazio Gesù per avermi posto nel suo servizio. Paolo è profondamente grato di essere nel servizio di Gesù Cristo. Questo è ciò che Paolo dice che svilupperà in questa porzione. Ringrazio Gesù per avermi posto nel suo servizio. Questo è quello che Paolo vuole trasmettere. Timoteo, è un onore. È qualcosa per il quale essere profondamente riconoscenti. Possiamo servire Gesù. E sicuramente Paolo avrebbe potuto focalizzare o sottolineare tante cose negative del ministero. Lui ha avuto tante esperienze difficili, ma lui invece sceglie di focalizzarsi su il senso di stupore che lui sente ancora dopo tanti anni, il senso di stupore di poter essere al servizio del re dei re, signore dei signori. Si dice anche in alcuni ambienti di educazione che la maggior parte dei valori viene trasmesso per contagio più che per insegnamento. In inglese rende meglio, per qualcuno che conosce l'inglese, le cose, things are caught, not taught. Cioè le cose vengono contagiati più che insegnati. Ovviamente l'insegnamento è anche molto importante. Però Paolo vuole contagiare Timoteo da questo senso di meraviglia, di fascino di poter essere un servitore di Cristo. Paolo sviluppa questo concetto aggiungendo due cose che si equilibrano. È riconoscente di poter far parte del servizio, ma lui vuole assicurarsi che Timoteo sappia che è Gesù che rende forte. Ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù. E questo ovviamente è qualcosa che è fondamentale che Timoteo capisca, è fondamentale per avere un senso di ringraziamento nello sviluppare del nostro ministero. La nostra forza viene dal Signore. E solo se attingiamo la forza dal Signore potremmo non solo farcela a malapena, ma potremmo vivere ministrando con un senso di vero ringraziamento. E Paolo non ha mai smesso di ringraziare Gesù perché lui lo rendeva forte per poter sviluppare il suo servizio. E poi l'altra frase che è interessante, che Paolo aggiunge al fatto che Gesù lo rende forte, è che Paolo dice: Gesù mi ha stimato degno della sua fiducia, questo è importante. Gesù ha stimato Paolo degno della sua fiducia. E io qui vedo una frase che equilibra quello che potrebbe essere un'interpretazione sbagliata delle parole. Qualcuno potrebbe dire: ah, se Gesù mi rende forte, se Gesù fa tutto, allora io posso adagiarmi. Paolo non vuole che questo sia mai interpretato, e per quello lui dice: Gesù lo ha stimato degno della sua fiducia. E qua c'è un equilibrio biblico molto importante tra la sovranità e tra l'azione di Dio di scegliere e equipaggiare noi credenti per il ministero, ma è equilibrato con la responsabilità di ogni credente di dimostrarsi degno della fiducia di Gesù. E noi di solito andiamo a un estremo all'altro, ma la Bibbia è perfettamente equilibrata. Qui abbiamo bisogno, nello svolgere dei nostri ministeri, sono tutte e due le cose. Ho bisogno di sapere che Gesù mi rende forte, ma allo stesso tempo ho bisogno di sapere che il mio operato e la mia azione è significativa. Cioè, veramente Gesù mi stima più o meno degno della sua fiducia per darmi ancora più responsabilità. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro ministero. Consolazione dalla forza che viene da Gesù, ma ispirazione allo stesso tempo di sapere che il Signore Gesù ci ricompensa e ci risponde al nostro sforzo. Questo è il primo elemento che Paolo vuole trasmettere. Dovremmo sempre ringraziare Gesù per poter essere nel ministero. La seconda cosa che Paolo dice in versetto 13, che vuole lasciare a Timoteo, è che dovremmo sempre ricordare da quale fossa ci ha tirati fuori. Paolo, versetto 13, prima ero un bestemmiatore, persecutore, violento, misericordia mi è stata usata. Questo è il secondo incoraggiamento per il ministero, collegato ovviamente al primo, l'idea di essere grati, aggiunge un'altra dimensione alla gratitudine. Paolo presenta come se stesso, come esempio di persona che è stata messa nel servizio ministeriale, nonostante quello che era prima. E Paolo non ha mai perso il suo senso di gratitudine, di fascino per quello che Gesù aveva fatto per lui. E questo è veramente qualcosa sul quale riflettere, perché quando pensiamo al fatto che Gesù non soltanto ci ha salvati, che già prima Corinzi 3:15 dice che ci sono quelle persone che saranno salvati come attraverso il fuoco, cioè a malapena, per un pelo. Questo già sembrerebbe tanto, siamo salvati. Ma poi Paolo dice: non solo ci ha salvati, ma ci ha messi nel suo servizio. Forse potrei considerare o capire che Gesù mi avesse salvato così, come all'ultimo momento, ma considerare di poter far parte del progetto divino, far parte del progetto di raddrizzare ciò che il peccato ha reso storto, poter far parte del piano di Dio di chiamare ad altre persone a vedere e gustare la sua gloria. Paolo non ha mai smesso di essere affascinato dal considerare da quale buco è stato tirato fuori. Usa tre parole per descrivere la sua condizione prima di essere salvato. Paolo dice che era un bestemmiatore. Qua potremmo fermarci a considerare, ma i bestemmiatori possono diventare servi di Cristo? Sì, Paolo è l'esempio. I persecutori possono diventare servi utili a Cristo Gesù? Sì. I violenti? Sì. Tutte queste caratteristiche non impediscono ad una persona di essere usati dal Signore Gesù. Penso che qua c'è un'altra considerazione molto importante da fare. Non solo che grande servizio, che grande onore è poter servire Cristo nel ministero, ma dobbiamo anche stare molto attenti a non chiamare nessuno a un caso impossibile. Non so se capita a qualcuno di vedere una persona e dire no, no, quello è un caso impossibile. Per la salvezza è molto più per servire il Signore. E Paolo qua ci fa comprendere che non c'è nessun caso impossibile. Dio può usare misericordia con chiunque e può superare, come dice Paolo qua, può superare l'ignoranza e l'incredulità di chiunque. Questo ci deve incoraggiare molto nel nostro servire il Signore Gesù, sia per noi sia per le persone alle quali siamo chiamati a servire o evangelizzando o discepolando o in qualsiasi altra attività ministeriale. E questo veramente per me è di grande ispirazione, questo concetto, che Dio può usare misericordia verso chiunque. Voglio che venite con me a Seconda Timoteo 3, vogliamo vedere questo versetto che si aggancia con questo concetto del fatto che nessuno è fuori la portata della misericordia di Dio. E leggiamo in 3:25 queste parole. Seconda Timoteo, scusa, 2:25, non c'è il 3:25 forse? Ecco. Dice, parlando del servo del Signore, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Qui veramente potremmo fermarci a lungo per tirare fuori tutto l'insegnamento di questo versetto. Una cosa che fa vedere con chiarezza è che il nostro compito è quello di istruire, il nostro compito sia con parole o con le nostre vite, istruire gli oppositori o istruire le persone, ma a chi appartiene concedere il ravvedimento? A Dio, a Dio. Dio può farlo. Non c'è nessun caso fuori portata per Dio. Non c'è nessun caso impossibile. Questa settimana leggevo riguardo un pastore che aveva iniziato nel suo ministero e le cose erano iniziate molto male. Alcuni di voi conoscete Paul Tripp. E lui ha iniziato il suo ministero molto giovane e lui voleva mollare dopo pochi mesi, forse un anno. Voleva mollare, le cose non andavano come lui voleva e aveva dato le sue dimissioni alla chiesa. E quando stava per già andarsene, venne un santo veterano, potremmo chiamarlo, un uomo anziano della Chiesa, e gli parlò così a Tripp, gli disse: noi sappiamo che tu sei immaturo, noi sappiamo che tu sei all'inizio del tuo ministero, ma se tutti i pastori immaturi lasciano subito le loro chiese, dove troveranno le chiese i pastori? Ed è stato un atteggiamento con cui ha voluto dimostrare che avrebbero avuto pazienza con questo servo del Signore in formazione. Penso che anche noi possiamo imparare molto da questo atteggiamento, di credere che Dio può fare nelle persone intorno a noi, in noi stessi, cose che forse all'inizio ci sembrerebbe fuori ogni possibilità. Questo vuole trasmettere Paolo a Timoteo. Prima cosa, dobbiamo essere ringraziare Dio. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per essere nel ministero. Secondo, considerare e ricordare sempre da quale fossa siamo stati tirati fuori. E la terza cosa che Paolo vuole trasmettere a Timoteo è che dobbiamo sempre coltivare una grande certezza che Dio ci darà gli strumenti per il ministero. Dio ci darà gli strumenti per il ministero. Paolo dice, versetto 14: la grazia del Signore nostro è sovrabbondato con fede e con amore che è in Gesù Cristo. Paolo dice che la grazia, questo favore immeritato, è sovrabbondato. Ovviamente nel suo caso particolare, considerando da quale fossa Dio l'ha tirato fuori, lui vede il bisogno di una grazia sovrabbondante. Sappiamo che è vero per tutti i casi in cui avviene la salvezza. E questa frase di questa grazia sovrabbondante ci fa pensare a Romani 5:21, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Però Paolo non si ferma soltanto a una riflessione sulla grazia sovrabbondante. Lui dice in cosa è risultato, qual è stata l'esperienza di Paolo di questa grazia nella sua vita personale. Questa grazia sovrabbondante di Dio, Paolo lo sperimenta con fede, cioè lui sperimenta fede, lui sperimenta amore. Paolo dice, come so che la grazia di Dio sovrabbonda per me? Perché ancora ho fede, ancora ho amore. E questo mi dà la certezza, la base per considerare che ancora domani e per il resto della mia vita, questa grazia sovrabbonderà nella fede di cui ho bisogno per svolgere il mio ministero e nell'amore di cui avrò bisogno per svolgere il mio ministero. Paolo dice, io sono un esempio di ciò che compie la grazia nella vita di una persona. Paolo vuole dire a Timoteo, a tutti noi, continuo ad avere fede, io continuo ad avere amore. Qualcuno potrebbe dire a Paolo, ma dopo tutto quello che hai vissuto, ancora ci credi? Ancora riesci ad amare? Paolo dice sì. Però notate la base, notate la fonte di questa fede e amore. La base, la sorgente è la grazia. È la grazia. E questo atteggiamento, questa disposizione di Dio favorevole verso il credente che poi è accompagnato di un'azione verso il credente che lo rende tutto quello che Dio vuole che sia. E noi possiamo considerare questo: come posso sapere che dopo tutti gli scoraggiamenti, tutte le delusioni con me, con le persone, come posso sapere che continuerò a credere, che non mi troverò mai a dire a che serve? È una minaccia per chiunque. Lungo percorso della vita nel servizio al Signore, ci saranno tante delusioni, ci saranno tanti casi in cui abbiamo investito e non abbiamo visto il risultato. Come possiamo dire che avremo ancora la fede? Beh, sicuramente non è per niente in noi, ma è per la grazia che sovrabbonda. Come posso sapere che dopo 10, 20, 30 anni continuerò ad amare persone, anche difficili? Come potrò avere questa capacità di continuare ad amare le persone, a continuare ad operarmi per il loro bene, benché ci siano le respinte, benché non ci siano le risposte? Come posso essere come un sole che irradia ancora amore e che irradia ancora grazia verso le persone? Chi è sufficiente a questo ministero? Paolo dice che la grazia ha sovrabbondato. E Paolo vuole dire a Timoteo, dice a noi, ne avrai bisogno, ne avrai tanto bisogno di questa provvigione di grazia, ne avrai bisogno e ne avrai ampia provvigione. Così equipaggiamoci anche noi, per il ministero. Il ministero non è altro se non il servizio alle persone in qualsiasi sfaccettatura. Ecco, il Signore ci chiama a farlo. Coltiviamo sempre un senso di ringraziamento. Ricordiamo sempre da quale fossa il Signore ci ha tirati e poi coltiviamo sempre questa certezza che Dio ci darà gli strumenti, la fede e l'amore per il ministero.